Benvenuti all'ultima puntata di Wanted, i ricercati!
Sì, ce l'abbiamo fatta!
E siamo alla fine, purtroppo.
Sì, siamo giunti alla fine e dopo ben 22 puntate siamo riusciti a fare qualcosa coordinati.
Anche chi scende un po' dalla lacrimuccia.
Sì, ci scende, siamo un po' tristi perché in effetti volge al termine questa nostra avventura insieme.
Sì.
E ci dispiace.
E così anche l'umore di Giorgio dalla regia, purtroppo.
Sì.
Noi tre siamo molto tristi per la fine di Wanted.
Sì, veramente molto tristi, anche perché nella prossima stagione purtroppo non avrete la gioia di ascoltare questa trasmissione ancora, perché non ci sarà più la prossima.
Anche questa tua voce, perché
io non ci sarò più, probabilmente, nel senso che probabilmente mi rincontrerete fra qualche tempo, ma per il prossimo semestre diciamo che ho bisogno di dedicarmi al mio essere matricola del Poli. Però ogni tanto probabilmente se avranno bisogno di me ci sarò disponibile per prestare la mia voce a qualche nuovo programma.
È brava, molto
Insomma,
bene.
Insomma, sì, grazie, lo so. Sì, oggi dovete sapere sarà una puntata piuttosto particolare, piuttosto abbiamo cercato di organizzare qualcosa di interessante.
Sì, sarà un po', diciamo, un ricordo delle precedenti,
esatto.
Ma anche un notiziario di scienza, come
esatto.
Giusto che sia.
E scopriremo un sacco di cose, tra le altre la prima, e devo dire anche abbastanza importante, è che seppure Wanted non sarà più nelle vostre cuffie, la voce di Maurizio rimarrà comunque con voi.
Sì, se tutto va come previsto dovrei essere una nuova voce a non solo Poli.
Ecco, appunto, quindi un po' di Wanted rimarrà comunque nelle vostre cuffie.
E nelle vostre anime.
Esatto, sempre dentro di voi, perché la Rice... Vabbè, basta ragazzi, perché se no inizio a piangere adesso e questa cosa non va bene. Insomma, bene. Allora, per l'ultima volta, cercando di farlo in modo serio
e rigoroso,
esatto, e sicuro, vogliamo lasciarvi i nostri contatti e vorremmo che voi ci scriveste cosa è stato per voi Wanted in questa stagione e ovviamente se avete qualcosa da dirci, qualcuno da salutare, saremo disponibili a leggere e a contattarvi, purtroppo non tramite la trasmissione.
Certo, lo potremo fare tramite l'email, che è wantedoq@gmail.com.
Oppure potete trovarci su Facebook o nella pagina della radio tutta, quindi su Polito Onde Quadre, oppure potete cercare la pagina del nostro programma,
esatto,
che è Wanted, i ricercati.
Lasciate tanti commenti, tante opinioni, perché ci serve.
Esatto, ci serve anche per migliorare come individui.
Sì. Oltre che come speakers.
Esatto. Sì, come speakers. E questo termine viene direttamente, da chi ci conosce lo sa, viene direttamente dalla famosissima
Glasgow.
Esatto. Allora, inoltre potete anche trovarci sul sito della radio, che è appunto www.ondequadre.polito.it. Esatto, e cercare noi, come tutte le trasmissioni che sono anch'esse addirittura di arrivo.
Esatto, per questo semestre che è volgiuto al termine.
E voglio al termine. No, ragazzi, veramente sto...
Inizierà.
C'è uno svarrione proprio in corso già dal quarto minuto, quindi andiamo benissimo. Nel frattempo, come ogni buon ricercato è... e sa di essere, vi vogliamo lasciare con la testa piena di sogni
e di aspettative per il futuro,
facendovi ascoltare i Coldplay con appunto A Head Full of Dreams.
E finalmente, dopo decine di puntate, siamo riusciti a mettere questa canzone dei Coldplay, bellissima, A Head Full of Dreams. Non trovavamo mai la versione adatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
E
grazie a Giorgio.
Me, esatto, ringraziamo sempre Giorgio. E non vi abbiamo detto che è sempre con noi costantemente la nostra ancora di salvezza.
Esatto.
E comunque
partecipa anche lui, come sempre, alla redazione di ogni puntata.
Esattamente.
Anche se non parla, diciamo.
Anche se
però
non parla. Però chissà. E insomma, questa canzone, come ogni buon ricercatore sa, è impossibile non essere pieni di sogni per essere uno scienziato modello.
Esatto, si addice perfettamente alla ricerca questo concetto di testa piena di sogni.
Esattamente.
E qua intervistati ne abbiamo avuti molti,
sì,
che
addirittura
hanno un sogno.
Tra ingegneri, scienziati, ne abbiamo avuti ben 24, pensa. Abbiamo avuto addirittura delle volte lo studio stracolmo, ne avevamo tipo decine e decine uno sopra l'altro.
Sì. Tre per ogni microfono a volte.
Sì, addirittura è capitato anche così, proprio perché sono tantissimi i ricercatori del Poli e tantissimi ricercatori che hanno voglia di divulgare la propria ricerca, perché comunque sono dei concetti veramente interessanti. Addirittura, non so se ti ricordi, Maurizio, c'è stata la seconda nostra ospite internazionale, Simelis Hernandez.
Certo che me la ricordo.
Quale ci ha fatto un discorso più filosofico che scientifico.
Sì, è entrata parlando proprio di questa sua filosofia della ricercatrice.
Esattamente.
Come migliorare il mondo.
E ci ha spiegato che alla fine dei conti l'ingegnere non è solo esclusivamente un robottino che progetta cose.
Sì,
ma
non è solo quel tecnico col cacciavite in mano o con un libro davanti.
Bensì può addirittura cambiare il mondo, come ognuno di noi. Ognuno di noi può cambiare il mondo in qualsiasi settore, in qualsiasi ambiente. Basta che ci mette la passione.
Esatto, che ci mette i sogni, che ha la testa piena di sogni, come insegna Nicole Play.
Appunto. E quindi, devo dire la verità, io sono arrivata qui come matricola, quindi piccolissima, vengo dalla mia piccola realtà, ripeto, per chi non lo sapesse, ma non credo che non lo sappiate, io sono molisana, e venendo dalla mia piccola realtà, in questa radio più che tra i banchi, ho capito e ho scoperto che è la passione, è la volontà di fare che alla fine porta a dei grandi risultati. E non è detto che l'ingegnere sia necessariamente quella figura tetra,
sì,
e triste che tutti descrivono.
È vero, hai detto proprio bene, perché magari tra i banchi uno non se ne accorge, pensa solo al fatto dello studio mero e nient'altro. Invece ci sono delle persone che hanno veramente una passione, che vogliono realizzare i propri sogni, o comunque che anche inconsapevolmente, iniziando il percorso al Politecnico, non ci pensano, ma poi, andando avanti, scoprono che c'è qualcosa che veramente gli interessa e vogliono
farne il lavoro della propria vita.
Esatto.
Se non ti ricordi, cioè, o meglio, spero tu ricordi per questa cosa, perché io sono rimasi particolarmente colpita da Jacopo Secco.
Sì,
il quale,
simpaticissimo, sì, Jacopo.
Esattamente, il quale aveva avviato una spin-off, precisamente.
Sì, un tipo di startup.
E come l'aveva avviata? Lui, il professore che appunto somministrava loro un esame, disse: ragazzi, o studiate questi 5 tomi per l'esame,
sì, vero,
oppure vi inventate qualcosa e me la sottoponete.
O il progetto, l'esame, loro scelsero quel progetto.
Scelsero di fare un progetto che ora, dopo la laurea, dopo la magistrale, a differenza di qualche anno, è diventata la loro vita.
Sì.
Quindi pensa tu un po' che alla fine il Poli qualcosa di buono lo fa.
Qualcosa di buono tira fuori sempre.
Esattamente.
Come Ed Sheeran ha tirato fuori un nuovo album.
Esattamente. Nuovissimo e, devo dire, molto interessante album, che si chiama Divide. E vi proponiamo un brano che forse non conoscete, ma che conoscerete fra pochissimo, che si chiama Nancy Mulligan.
I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took
the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak in a jet black hair with 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, my name, and then we were one down by the Wexford border.
Nancy Mulligan del bravissimo Ed Sheeran, che è stato lo scorso fine settimana qua a Torino con un grande, grandissimo successo.
Sì, devo dire proprio di sì. E devi sapere, Maurizio, che questa è la storia raccontata in note particolarmente Irish, un sound molto Irish. Mm-hmm. È la storia dei suoi nonni paterni, la storia d'amore dei suoi nonni paterni che appunto purtroppo sono mancati. Mm. E parlando appunto di persone che non ci sono più, perché non parlare di uno dei più rivoluzionari, grandissimi e intelligenti e ribelli scienziati e ricercatori degli ultimi 1000 anni, probabilmente?
Sì, e guarda te, è italiano, vero?
È italianissimo. E parliamo di Galileo Galilei.
Wow!
Chi è che non conosce Galileo Galilei?
Penso nessuno, e se non lo si conosce è un gran problema.
Esattamente, molti lo conoscono anche soltanto per il nome un po' buffo, perché sì, questa ripetizione tra nome e cognome. Dovete sapere però che Galileo Galilei, padre della scienza moderna, aveva, diciamo, si sanno alcune curiosità sulla sua persona, ovvero che nel periodo in cui egli insegnava... Sì. Non c'era gran distinzione tra quella che era l'astronomia e l'astrologia degli oroscopi.
Sì, diciamo che Margherita Hack e Paolo Fox erano la stessa cosa
esattamente,
all'epoca.
Se la vogliamo dire così, vogliamo proprio bestemmiare contro la scienza, diciamolo.
Però tecnicamente all'epoca era così.
Tecnicamente era così, e infatti fu proprio Galileo il primo a scindere i due aspetti delle stelle. Però, appunto, è stato il primo a scinderlo, però a scuola, essendo appunto lui insegnante, era costretto a doverli insegnare insieme. Quindi pensate un po' che Galileo Galilei insegnava, diciamo che insegnava l'oroscopo.
Ecco.
Pensa tu, però...
Non era sicuramente quello che amava, diciamo.
Esatto, non era ciò che amava. Infatti di animo Galileo era un uomo particolarmente ribelle, lo dice poi la sua condanna
biografia
per eresia,
sì, esatto, sì.
E tutte le sue teorie, ovviamente. Però era così ribelle, addirittura in ogni piccola cosa, che egli stesso, essendo insegnante in università, non voleva indossare i capi d'abbigliamento che
gli imponeva
i professori.
Ed è
questo, ed è stato proprio questo il motivo per cui egli a un certo punto della sua carriera universitaria come insegnante ha ricevuto un blocco dello stipendio.
Però.
E ha dovuto iniziare a guadagnarsi la pagnotta, praticamente vendendo i suoi disegni, cioè quello che lui vedeva attraverso il microscopio. Che cosa vuol dire questo? Che alla sua epoca Galileo Galilei era praticamente più conosciuto come artista, viveva più come artista che come ricercatore.
Ah, quindi vendeva in pratica, diciamo, le fotografie che lui col cannocchiale vedeva. Disegnava le stelle.
Grande uomo, particolarmente lungimirante, così lungimirante che poi soltanto sotto Giovanni Paolo II la Chiesa ha diciamo chiesto e rivalutato la persona di Galileo per la condanna fatta decenni, centinaia di anni prima, come appunto eretico.
Sì, fu chiesto scusa a Galileo.
È
stata a posteriori chiesa. È facile, però.
A posteriori comunque. È decisamente
però comunque
più facile.
Alla
però
fine ce l'ha.
Una pecca Galileo ce l'ha. Quale? Perché tutti pensano che il telescopio sia stato inventato da lui. Ah. Invece non è vero, perché lui ha rubato a un olandese il cui nome era Hans Lipperey, se non vorrei sbagliare la pronuncia.
No, penso che non si arrabbi tanto.
Esatto, ormai è andato anche lui. appunto, lui ha preso l'invenzione di questo Hans olandese l'ha reinventata, però in realtà l'idea non era sua.
Ah, l'ha un po' modificata, l'ha ottimizzato per i suoi studi.
Esatto.
E poi però, si è preso tutto.
Esatto, però Galileo Galilei è sempre Galileo Galilei e rimane nel nostro cuore forever and ever.
Certo, e ora, come rimane nel nostro cuore sempre Robbie Williams, che ricorre spesso nelle nostre puntate, con Go Gentle.
You're gonna meet some strangers, welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple, you don't have to kiss though.
Chi ci conosce sa e chi ci segue sa che Robbie Williams è stata una pietra miliare nel nostro percorso, almeno un brano a puntata l'abbiamo dovuto mettere perché poi Giorgio, il nostro regista, è appassionatissimo, quindi...
Sì, è stato lui a ideare il tutto, insomma. E hai parlato di Galileo e di stelle. Possiamo ricollegarci a TRAPPIST-1, la nostra...
Sì, ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata.
I nostri amici della NASA l'hanno scoperta con grande clamore.
E... sì, dopo ci siamo andati a fare una pizza dopo che...
Sì, insieme ai colleghi della NASA, certo. No, ma il fatto che ho scoperto che si è fatto molto clamore per questa scoperta del Sistema Solare, i 7 esopianeti, però non è l'unica scoperta del settore. Perché devi sapere, Isabella, che ci sono state molte scoperte negli anni precedenti di pianeti abitabili, di pianeti molto simili alla Terra.
Ah, cioè proprio... io questo lo escludevo.
Ah. E invece c'è proprio un parametro che si chiama Indice di Similarità Terrestre, cioè ESI, Earth Similarity Index.
A Glasgow.
Sì, che va da 0 a 1. 1 è la Terra, è il valore della Terra, mentre negli altri valori si indicano i valori di abitabilità degli altri pianeti. Per la cronaca, ad esempio, Marte è 0,64, quindi non è molto indicato per la vita umana. Invece i pianeti di TRAPPIST vanno da 0,45 a 0,90, quindi certi pianeti sono molto simili alla Terra, 90% di similitudine.
Sì, infatti magari starebbero anche meglio di noi.
Potrebbe darsi, quindi mi sa che la Terra vale 1, però se proseguiamo di questo passo con l'ambiente eccetera potrebbe anche perdere di valore.
Esattamente.
No, comunque è stato scoperto nel 2015 un pianeta che si chiama Kepler-438b, che ha un indice di abitabilità di 0,88.
Di abitabilità.
Questo ESI vale 0,88, quindi 88% simile alla Terra. Se per caso non sai dove andare in vacanza, insomma, quest'estate.
Da fare un giro nello spazio!
Poi c'è un pianeta che si chiama Proxima Centauri B, che orbita attorno alla nana rossa Proxima Centauri, molto conosciuta, che ha un indice di abitabilità di 0,87, quindi anche questo sta bene.
Poi quindi non siamo degli egoisti a pensare di poter essere l'unico pianeta che in realtà può ospitare vita.
No, è vero, hai ragione, siamo un po'...
siamo egocentrici.
Egocentrici,
sì,
esatto.
Siamo un popolo egocentrico.
Dall'eliocentrismo di Galileo e
all'egocentrismo,
all'egocentrismo
dell'uomo. E tu poi devi sapere che il sole gira intorno a me, sennò...
ah. Sarà magari un prossimo studio della NASA, chi
lo non sa. Credo.
No, beh, poi a parte questo ci sono altri pianeti, Kepler, varie sigle, Gliese, tutti scoperti dal 2010, diciamo, finora, che hanno degli indici di abitabilità elevati, 80%, diciamo.
Wow, devo dire che ogni giorno che passa questa trasmissione mi fa scoprire più di quello che i miei professori tentano di insegnarmi.
E anche di quello che il telegiornale dice, perché queste cose non l'ha detto il telegiornale.
No, il telegiornale, vabbè, io non ho la TV a casa, quindi...
Ah, beh, sì. Essendo fuori sede.
Esatto, una fuorisede senza TV, il telegiornale purtroppo non lo guardo. Peccato, non lo fate, è controindicato.
Poi, tra l'altro, c'è un altro studio simile, secondo cui la patata è adatta a crescere su Marte. Quindi... si potrebbero fare delle coltivazioni di patate, come si è visto nel film con Matt Damon, Sopravvissuto The Martian.
Appunto, Matt Damon ci ha visto lungo.
Sì, e quindi, insomma, perché non ascoltare questa canzone di David Bowie?
Life on Mars.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's a freaky show. Take a look at the best-selling show.
Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a creepy show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Che bravo David Bowie con Life on Mars. Marte che abbiamo sentito quindi, secondo questo esperimento della NASA condotto in Perù, è adatto per la vita, almeno dei tuberi, delle patate. L'ha confermato
anche
pochi...
delle cipolle.
Questo magari sarà un prossimo studio. Comunque, pensa che il Centro Internazionale della Patata, è proprio un comitato, esiste.
Ma perché?
Si chiama, abbreviato CIP, ha confermato...
Come le chips...
Sì, è vero, potrebbe essere forse...
Sono un genio, io sono... scherzo.
No, ci può stare, dai. Quindi il CIP ha pochi giorni fa ha rivelato che questo studio è andato a buon fine, quindi la patata può crescere in condizioni climatiche estreme anche su Marte, quindi il grande David Bowie aveva ragione.
Esattamente, David Bowie purtroppo per il panorama internazionale della musica
sì,
ci ha lasciato, esatto, ci ha lasciato poco più di un anno fa.
Esatto, gennaio 2016.
E questo è stato un evento di rilevanza per i media.
Sì.
Forse non è stato così, non è stata così rilevante la scomparsa di Thomas Starzl, se così si pronuncia, il quale è venuto a mancare il 4 marzo, questo 4 marzo. Ora, voi vi chiederete,
chi è
Thomas? Thomas ha 91 anni, cioè quest'anno aveva compiuto 91 anni, è uno dei più grandi dottori, è stato uno dei più grandi carismatici dottori del panorama internazionale.
Ah.
Pensa Maurizio che nel 1967 è stato il primo dottore ad effettuare un trapianto di fegato su una bambina di 19 mesi, la quale poi è deceduta un anno dopo, ma per motivi estranei ed esterni
a questo trapianto.
Ovviamente non è stata la prima ricerca che lui avesse fatto, il primo tentativo. Ce ne sono stati altri precedenti che sono andati male, ma successivamente appunto è riuscito addirittura a fare questo trapianto ed è stato, pensa, il primo che nel 1984 ha effettuato un trapianto multiorgano sempre su un bambino, sia di cuore che di fegato. Ovviamente parliamo di uno dei più grandi luminari del panorama medico, possiamo
sì,
dire
mondiale di trapianti.
E non solo di trapianti, perché è stato anche uno dei più grandi ricercatori per la terapia antirigetto, perché ovviamente esiste un trapianto, ma esiste anche la possibilità che avvenga un rigetto.
Bisogna anche studiare cosa avviene dopo il trapianto.
Esattamente. Quindi io direi che abbiamo perso un grandissimo luminare, una grandissima... Infatti lo descrivevano anche i suoi colleghi come un uomo pieno di fame, di conoscenza, di sapere, un uomo con il quale era piacevole stare a contatto e che ovviamente in sala operatoria riusciva a trascinare nel suo mondo tutta la sua equipe.
Col suo carisma.
Uomo che personalmente sarebbe stato molto, molto interessante conoscere.
Quindi un uomo che portava dentro di sé non solo il suo bagaglio di conoscenze, ma anche la sua passione, come tanti ricercatori che abbiamo intervistato.
Esatto.
Qua.
Tantissimi. E appunto facciamo un saluto allora a tutta la sua equipe, sperando che possa continuare a lavorare tanto come ha fatto fino ad adesso.
Esatto, e a proposito di trapianti, è di pochi giorni fa la notizia che alle Molinette sono avvenuti 5 trapianti nel giro di 24 ore, tutti andati a buon fine, e quindi questo dimostra che l'ospedale di Torino è un'eccellenza anche in questo,
esatto,
nei trapianti.
Quindi un grandissimo applauso e tante tante congratulazioni all'ospedale Le Molinette.
Sì. E ora ci ascoltiamo un grande pezzo del momento.
Sì, che spesso viene frainteso, ma in realtà sì, c'è un sottotesto molto sottile e
proprio
da ricercare,
vero,
appunto.
Hai proprio ragione.
Che è Occidentali Scarma di Francesco Gabbani.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi,
cercasi,
storie dal gran finale, sperasi,
sperasi,
comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tutt'ologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi,
cercasi,
umanità virtuale, sex appeal,
sex appeal,
comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Ale! Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria.
Ci lascia così Francesco Gabbani dopo aver ascoltato questo suo pezzo spettacolare. Devo dire che anche a me piace molto anche Amen, quello dell'anno scorso.
Sì, è vero.
Veramente un pezzo molto
anche
interessante.
Per il testo.
Esattamente.
Sì, sì. E noi gli facciamo tutti un grande in bocca al lupo per l'Eurovision Song Contest, l'Eurofestival.
Esattamente.
Che lo vede tra i favoriti. Non diciamo niente.
Esattamente. Anche se devo dire che questo è un grandissimo artista che sta speriamo che la sua carriera inizi a prendere piede già come sta facendo adesso.
Sì,
insomma.
diciamo che per essere da poco conosciuto ha già raggiunto molti, molti risultati.
Sì, 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 assolutamente sì. Grandissimo Francesco Gabbani.
Molto bravo. Beh, noi possiamo andare avanti con il nostro notiziario.
Certo, ho trovato perché abbiamo un po' di cose molto interessanti.
Sì, sì, perché ho scoperto che gli uomini di Neanderthal non si lavavano i denti.
Che schifo.
E questo potrebbe, oltre a fare un po' schifo, certo, potrebbe
immagini
anche
la fiatella, che molti chiamano alitosi.
Però tecnicamente fiatella.
Esatto. No, ma vabbè, scusate,
ma comunque
dal mio ex professore di arte alle superiori,
reminiscenza, l'ultima puntata di ricordi,
esatto,
di memoria. No, comunque questi uomini di Neanderthal non se li lavavano perché non c'erano spazzolini eccetera, però curavano il mal di denti, e questa è la cosa interessante.
Grazie. Magari non si rilavavano. Chi è?
Perché? Chi è che sta? Ho sentito una voce. Vabbè,
sì,
andiamo.
Io pure non mi sembrava la tua. Però vabbè.
Comunque loro si curavano i denti masticando foglie di pioppo che contiene acido acetilsalicilico, cioè aspirina.
Ma lo sapevano?
Eh? Chi è?
Cioè, lo sapevano che conteneva, cioè.
Beh, forse sì, sono andati in farmacia e gli hanno detto: ma qua c'è Giorgio con noi in studio.
Sì, è intervenuto per la prima volta in 22 puntate. Vi presentiamo voce di Giorgio Fabbro.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao Giorgio.
Il nostro regista che giustamente abbiamo invitato un attimo a parlare quest'oggi. Ora puoi anche andare.
Ok, vado via.
No,
scherzo. No, devo ammettere che però stare di qua è una bella sensazione.
Visto.
Cioè, al di là del fatto che adesso non c'è nessuno in regia e la cosa mi preoccupa assai, però...
però non c'è più nessuno che ci detta i tempi, questo è un po' inquietante, però...
Vabbè, no, i tempi sono relativi, l'ha detto pure Einstein,
esatto,
che il tempo è relativo.
L'ha detto,
quindi...
prima ancora l'ha detto Galileo, parliamo.
E prima ancora l'ha detto Galileo, quindi... Insomma, siamo tranquilli.
È un ricercatore anche lui, ragazzi.
Bene.
Siete salvi.
Insomma, sti uomini di Neanderthal si lavavano i denti?
Sì, con foglie di pioppo e altre erbette che contenevano.
Devo provare anche io.
Mastichiamo pioppi e farà.
No, in realtà abbiamo il dentifricio, i dentisti, non è necessario andare nei boschi.
C'è la fragranza pioppo di menta dentro, sai? Sì.
Ah, ecco perché, ecco.
No, lo proverò la prossima che provo, sicuro.
No, beh, sono contento, Giorgio, che ti senti a tuo agio da questo lato. Io invece, fossi in regia, non mi sentirei
molto sicuro.
Perché con tutti quei tasti, meglio che ci sia Giorgio.
E infatti non abbiamo mai messo mano.
No.
Non era assolutamente il caso.
Vabbè, torno di là, ci vediamo dopo per la cadeva oggi.
Ok.
No, chiudiamo la porta e non ti facciamo più entrare. Ti abbiamo liberato dalla gabbia, adesso basta. Ok?
Ti faccio stare in regia?
Ok. Ci arrendiamo.
A dopo.
A dopo, Giorgio.
E per la prima volta avete sentito la voce di Giorgio.
E finalmente, dai, era giusto anche
sì,
questo.
Sì, era giustissimo così.
Tornando al nostro notiziario, beh, a proposito di denti, cibo, eccetera, che è anche l'ora, tra l'altro, ci sono molti teoremi bizzarri che ho trovato sul web, tra cui il teorema del panino al prosciutto.
Dimmelo, per favore, perché penso di mangiare attraverso le tue parole, dimmi.
No, beh, a parte questi nomi bizzarri come panino al prosciutto, teorema della mela bacata, teorema delle vacanze al sole, sono tutti teoremi veri, non fuffa.
Tipo il teorema dei due carabinieri.
Esatto, bravissima, quello è un esempio che sono teoremi veri, utili, che si utilizzano, ma hanno un nome particolare, un nome bizzarro, quindi non sono niente, cioè non ha nulla a che vedere con la culinaria, con la preparazione dei cibi, è solo un nome così, perché sono dei teoremi topologici. Topologia che tu starai studiando in geometria, quindi questi
ancora
teoremi...
No.
Ah, quindi...
Ancora no.
Quindi hai tempo di leggerti questi teoremi, dai.
Sì.
Quindi chiederai al tuo prof, io so questo teorema del panino al prosciutto. Vabbè,
pensa
dai.
Che io pensavo che il teorema di Capelli Rocher non fosse un insieme di cognomi, bensì qualcuno che aveva messo di mezzo il Ferrero Rocher con dei capelli. Cioè, tu pensa che brutto pensiero che ho fatto io. Mi scuso con il signor Capelli e con il signor Rocher.
Vabbè, dai, allora. Meditiamo su questo, ascoltandoci un altro brano, va?
Che è un augurio più che altro.
Sì.
Have a nice day.
Stereophonics.
Got
Carissimi ascoltatori, dopo aver ascoltato appunto gli Stereophonics, stavamo parlando prima di teoremi un po' strani che facevano venire il languorino, insomma.
Proprio così.
Che ora io ho fame, ragazzi, ve lo dico, io ho fame, quindi qualsiasi cosa mi trovo penso che me la mangio, quindi...
Allora inizio con il deliziarti, con il teorema del panino al prosciutto.
Prosciutto come, cotto o crudo?
Qui non è specificato, forse non dipende da... Non
crudo,
dipende da
preferirei
questo.
Crudo.
Anche io preferisco crudo. Vabbè, a parte questo, detto anche teorema di Stone Turkey, perché ovviamente qualcuno l'avrà pur scritto e studiato.
Dove turkey sarebbe tra l'altro tacchino.
Sì.
Quindi vogliono un panino col prosciutto o al prosciutto o al tacchino.
Tutto torna, perfetto. No, comunque afferma che in pratica, io non me ne intendo molto di queste definizioni, comunque un piano può intersecare un iperpiano e quindi, insomma, immaginatevi una sfera, può essere intersecata da un piano e quindi la sfera può essere il pane, la pagnotta, e il piano può essere il prosciutto. Ok,
sto pensando tipo a quelle rosette buone che facevano, che fanno ancora adesso al forno di una delle mie più care amiche, belle, croccanti, oddio, ho fame!
E invece in questo è solo una sfera geometrica, purtroppo. Un altro teorema è quello della palla pelosa. Interessante, no? No, beh... A parte forse la brutta immagine...
È un kiwi.
Sì, tipo un kiwi. No, diciamo, afferma che, ad esempio, una sfera... Adesso glielo dico in parole povere, perché anche perché non l'ho ben capito. È molto difficile, in realtà. Dietro l'apparente nome semplice si
questo
nasconde...
Questo piacerebbe a mio padre come teorema, perché pensa a mio padre i kiwi le chiama le patate pelose.
No, beh, comunque cioè, questa sfera può essere toccata da infinite tangenti, quindi immaginatevi una sfera con tante piccole tangenti in ogni punto, va a finire che vi viene fuori una sfera pelosa. E questo è il teorema della palla pelosa. Poi c'è il teorema delle vacanze al sole.
Ok.
Che afferma che una funzione continua...
No, te la dico io. Allora, il teorema delle vacanze al sole afferma che per ogni studente appartenente a Polito non esiste una giornata in spiaggia appartenente al mese di luglio.
Brava. Questo
grazie,
ci va, l'applauso.
Lo sapevo. Ce l'ho fatta!
No, questo potrebbe anche starci in effetti, però no, afferma che comunque si possono trovare due punti agli antipodi, insomma, che hanno il medesimo clima e quindi l'hanno chiamato teorema delle vacanze al sole, non lo so perché. E poi c'è il teorema della mela bacata, che essenzialmente è simile agli altri, una sfera bucata, vabbè, è un po' difficile da capire.
Andatelo a cercare e troverete tutte le vostre risposte.
Proprio così. E ora ascoltiamo una canzone di Mika che, diciamo, ci avvia verso la fine.
La conclusione.
Happy ending.
This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm wasted. And I'm wasting every day.
Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep. I can think that we just carried on.
This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore.
Un felice finale, e un nostro felice finale ovviamente rimane quello in cui è sempre presente il nostro sempreverde, che appunto l'accadde oggi.
Esatto.
E come appunto puntata finale non possiamo ovviamente farne a meno, l'abbiamo portato avanti per 22 puntate.
E allora anche oggi
il nostro bambino,
l'accadde oggi scientifico. Ma è l'ultimo accadde oggi, ti rendi conto?
Sì, mi stavo emozionando, ti giuro, perché sono molto 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 emozionata. Addirittura con questo accadde oggi partiamo dal 1800, il 20 marzo del 1800, in cui Alessandro Volta rende pubblica l'invenzione della sua pila.
Il 22 marzo 1960 Arthur Shavlov e Charles Hard Towns brevettano il primo laser, versione ottica del Maser, cioè Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, e non era a Glasgow.
Bravo, bravo Maurizio, bravo. Invece, il 22 marzo del 1995, l'anno in cui sono nato io,
grande Giorgio,
in Russia il cosmonauta Valery Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio.
Come avete sentito, è tornato il nostro regista preferito.
Ciao ciao.
E continuiamo con l'accadde oggi, perché non è importante la sua presenza.
Isa.
Scherzo, scherzo. Allora, il 23 marzo del 1903 i fratelli Wright presentano il brevetto per un velivolo a motore.
Il 24 marzo 1882 il biologo tedesco Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi.
Passiamo al 25 marzo del 1925 a Londra. L'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione, che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell'anno stesso.
Il 25 marzo del 1993 viene scoperta una cometa, la quale l'anno successivo si distruggerà sul pianeta Giove. Questa cometa viene chiamata Schumacher-Levy 9 dagli astronomi Eugene e Caroline Schumacher e da David H. Levy.
Poi passiamo un po' più avanti, cioè tra 4 miliardi di anni.
Addirittura prevediamo il futuro.
Eh sì, qua a Wanted ci proviamo, un po' di tutto. In cui ci sarà una probabile collisione fra la Via Lattea e la galassia di Andromeda. Nonostante l'entità del fenomeno, è altamente improbabile che gli oggetti delle galassie, come le stelle, possano scontrarsi, data la loro distanza relativa. E come risultato della collisione ne deriverebbe una galassia gigante chiamata Lattomeda.
Quindi, che bel nome, carinissimo! Bello.
Una bella fusione.
Lattomeda!
Vabbè.
E quindi siamo giunti addirittura ad arrivo anche del nostro...
Sembra incredibile, ma sì, siamo alla fine.
Siamo alla fine e siamo ai ringraziamenti, perché ne abbiamo da ringraziare.
Ne abbiamo tanti. Allora, se mi permettete, io approfitto di essere qua per ringraziare un po' tutte le persone che sono venute ospiti.
I nostri 24 ricercatori.
Esatto, 24 persone. Li cito velocemente, giusto per... ricordarli tutti: Marta Gandiglio, Matteo Fasano, Maria Niccoli e Karen Nizza, Silvia Brate, Federico Bella, che tra l'altro continua a vincere premi, incredibile.
Ah, ancora?
Sì, sì, ogni volta che apro la pagina del Poli c'è un nuovo premio a Federico Bella.
Complimenti. Non lo ferma più nessuno. Bella.
L'avete già ricordata prima: Simelia Snanders, Ariel Cedola, Alessandra Bari, Jacopo Secco, Valentina Cauda, Chiara Gastaldi, Daniele Iaher Pagliari, Melania Carfagna, Salvatore Di Stefano, Giulia Amici, Riccardo Ceccato, Valeria Federighi, Elvira Erard, Alberto Garcia De Miguel, Fernando Pedro Pereira Guyomar e Stefano Zucca, i, diciamo, paladini della mobilità della ricerca.
Sì, della Marie Curie Fellowship.
E infine Lorenzo Bottaccioli e Federico Carosio, che poi sono stati più recenti.
Esatto. Poi dobbiamo ringraziare Federico Zanetti, che era il nostro, diciamo, quello che ci ha lasciato il testimone.
Il predecessore.
Ciao, Fede. Il predecessore di Isa, che ci ha lasciato il testimone di questo programma. E poi anche Cristiano Capanna e Elsa Giuliano, che ci hanno coaiutato in un paio di puntate.
Grazie a tutti, sì.
E grazie allo studio e all'ufficio di Onde Quadre.
Allora, io a questo punto mi permetto di salutare i miei colleghi. Un grazie e un futuro insieme, sperando di continuare a registrare insieme. Un mio grazie va a Giorgio e ovviamente anche a Maurizio, il mio compagno, grazie a te.
Grazie di speakeraggio. È stata una bella esperienza. Sono felice di averla passata con voi.
Oh, che carino! Lacrime.
Lo sapevo. Va bene, non dico più niente, torno di là.
Ok.
Ciao ragazzi e a presto. Ciao a tutti.
Ciao Giorgio. Sì, è proprio vero. Siamo giunti alla fine.
Siamo arrivati qui e non ce lo saremmo mai aspettati, perché finire questa stagione voleva dire aver finito anche la sessione invernale.
Sì, quello è vero.
E l'abbiamo superata tutti, dai.
E comunque, che dire, siamo giunti agli ultimi secondi, quasi non ci escono più le parole di bocca per l'emozione, perché comunque noi scherziamo, ridiamo.
Ma comunque abbiamo trascorso 5 bei mesi insieme.
Esatto, proprio vero.
E quindi con questo vogliamo lasciarvi con un augurio, che è quello che, diciamo, viene fatto anche da Bon Jovi, che appunto
ci canta Have a Nice Day, che è stata la vecchia sigla, è stata la nostra sigla per le prime puntate.
Prima
poi
che Franz Cretti ci donasse le sue note.
Esatto, quindi ascoltiamo un'altra volta Have a Nice Day, prima gli Stereophonics, questa volta Bon Jovi, e vi salutiamo tutti.
Grazie mille a tutti e a tutti quelli che ci hanno seguito, se ci hanno seguito.
Ma sì, dai. Grazie a tutti. Chi ci ha amato,
arrivederci. È un arrivederci, non è un addio.
È proprio vero. Ciao a tutti.
Ciao.
Live my life.